Dicevo che ho scelto della musica che fa parte di film più o meno famosi. Questa in realtà credo che sia una rivisitazione di uno dei pezzi di 2001, Odissea nello spazio, che credo sia uno dei film, comunque uno dei registi preferiti da Umberto Parlagreco. Buon pomeriggio, Umberto.
Ciao, ciao Alessandra, ciao a tutti.
Ho fatto la scelta giusta, Kubrick.
Ma con Kubrick vai sul sicuro.
ho questo ricordo di te appassionato di Kubrick, quindi...
Ma sì, c'è anche una somiglianza fisica, dicono. Quindi per forza mi deve piacere.
Un po'. Senti, io ho raccontato agli ascoltatori di Radio Antidoto che tu fai parte di una famiglia che ha una storia legata al cinema molto importante.
Sì. Io in realtà sarei tecnicamente la seconda generazione, perché mio papà faceva questo lavoro, però mio papà ha iniziato molto presto, a 18 anni già aveva il primo cinema, era addirittura il più giovane esercente d'Italia. Quindi diciamo che sono seconda generazione e mezzo almeno.
E tu in realtà all'inizio di tutta questa storia non avevi scelto il cinema, era una tua passione, però eri andato a studiare ingegneria a Pisa, giusto?
Allora sì, allora la mia storia è questa. Sono chiaramente cresciuto nei cinema di mio papà, però dal punto di vista dello spettatore, cioè mi parcheggiavano al cinema e non facevo altro che vedere film di tutti i tipi. Poi a 20 anni, sostanzialmente dopo la maturità e dopo aver fatto un anno di università qua a Messina, sono partito per Pisa, dove ho continuato ingegneria, dove non mi sono laureato, quindi ho cominciato a lavorare, e nel 2009 poi sono sceso di nuovo a Messina a prendere
in mano le redini.
Sì, esatto. Quindi io gestisco il cinema di famiglia dal 2009 e quindi 11 anni.
E quindi è già un bel po' di tempo. E la notizia sì. È che tu mercoledì sarai il primo cinema, la Multisala Iris sarà il primo cinema di Messina a riaprire al pubblico. Come ti senti?
Ma diciamo, sono un po' spaventati, perché le notizie di queste ultime ore non sono confortanti dal punto di vista dell'uscita dei film. Diciamo che nel nostro mondo c'è una discussione molto accesa su sull'opportunità di aprire oppure no.
Però tu hai, tu hai deciso di riaprire, hai fatto bene.
Io ho deciso di riaprire, ho fatto bene, te lo dico la prossima settimana, vediamo se la gente come risponde. Io credo che comunque prendo questo lavoro anche come un servizio, no, per la comunità, per cui vedere un cinema che apre magari è un segnale ulteriore di lento ritorno alla normalità, secondo me.
Anche perché, come hai detto l'altra volta quando ci siamo incontrati, questa questione è un po' un cane che si morde la coda, perché se i film non escono, i cinema non aprono e viceversa, quindi qualcuno doveva pure iniziare, come hai detto,
esatto.
Tu.
Ora, non che la mia multisala quando apre faccia testo, perché statisticamente chiaramente siamo una città di insomma, un cinema di periferia, diciamo. Però magari, sai, poi iniziano ad aprire i grossi circuiti e poi andiamo facendo pressione, tanti film che comunque erano pronti potrebbero iniziare a uscire, ancora non si sa niente dell'uscita, e quelle che vengono fissate poi vengono rimandate. È notizia, forse te le do in anteprima, perché me l'hanno detto poco fa, che Onar della Disney, che era stato fissato il 22 luglio, verrà rimandato anche lui, quindi saremo un paio di mesi senza effettive nuove uscite.
Senti, però tu parallelamente stai continuando il tuo servizio streaming che avevi già lanciato prima,
sì.
Insomma, durante la reclusione.
Sì, la reclusione, bello. Sì,
Siamo stati reclusi, Umberto.
Sono stati reclusi, è bello. Uno, cioè, se non lo dici non te ne rendi conto, in realtà, è una bella cosa anche pensare. Allora, diciamo che io sono stato coinvolto inizialmente, quindi in prima battuta, in un progetto che è ancora in piedi, di una piattaforma streaming di sale indipendenti a servizio di film indipendenti. Durante questo lockdown però molti si sono mossi, abbiamo aderito a una delle tante piattaforme che sono nate, che è Io Resto in Sala, anche perché l'acronimo di Io Resto in Sala è IRIS, che è il nome del mio cinema, quindi mi sembrava anche molto...
Quindi per forza dovevi esserci...
Ed è un servizio in più che noi diamo al pubblico per poter vedere dei film che magari non possono trovare spazio in sala perché non sono commercialmente molto visibili o molto appetibili in una città magari come la nostra, o film che comunque datati che però insomma hanno visto in pochi. Insomma, questo è lo scopo, ecco, di alfabetizzare un po', di dare uno strumento in più per alfabetizzare il pubblico e riuscire a fargli apprezzare un certo tipo di cinema.
Che poi tu dici che i film che vanno in streaming non posso, cioè magari non accolgono il pubblico delle sale, però io li trovo molto carini i due film che tu hai scelto. Non so se la scelta dipende da te o meno, comunque quelli che offre il servizio streaming, perché sono Dio esiste e viva Bruxelles, che è da guardare considerando il
Sì,
periodo, e il documentario su Cristo.
vero, tra l'altro c'è questo piccolo filo conduttore da Dio e Cristo. Allora, diciamo che allora, è chiaro, metti per esempio Cristo. Cristo è il reportage sulla creazione di quest'opera d'arte che ha fatto l'artista che è scomparso recentemente. Capisci che il linguaggio del documentario è un linguaggio bellissimo, ma a cui il pubblico si deve abituare, per cui non puoi metterlo al cinema senza avere fatto un lavoro sul pubblico. E lo streaming ci dà questa opportunità, nel senso che noi possiamo a costo zero mettere questo prodotto, fare un po' abituare il pubblico a questo tipo di linguaggio e magari poi avere un target in più e dei film in più da mettere in sala, per esempio.
Quindi pensi che a un certo punto scomparirà questo servizio dello
No.
streaming?
Io penso di no, perché anche perché guarda invece l'altro esempio, Dio esiste via Bruxelles, è un film che noi abbiamo già fatto al cinema quando uscì, lo abbiamo riproposto al Cineforum, quindi è un film che comunque non avrebbe senso riproporlo al cinema, ma è un film molto carino che ci piace poter offrire. Ti faccio un altro esempio che faremo a breve, una rassegna su Ozu, che è il maestro giapponese di fine anni 50-60. Al cinema sono cose che non avrebbero molto appeal, almeno qua.
Perché tu hai una preferenza per i registi orientali, vero
Sì, devo dire,
Umberto?
sì, devo dire sì, che ho una passione per il cinema orientale.
Ma perché secondo te raccontano meglio la
Sì,
realtà?
secondo me sì, nel senso la realtà, non è che raccontino meglio la realtà, secondo me raccontano, usano meglio il mezzo, nel senso che il cinema per me è un racconto per immagini. E io penso che spesso il cinema orientale usi moltissimo il non detto, lasciando delle suggestioni che magari il cinema hollywoodiano non fa perché ti spiega tutto, no? A parole. E questa cosa fa perdere un po' di forza al messaggio, secondo
Gli ascoltatori di Radio Antidoto scrivono bella l'intenzione di usare lo streaming per creare pubblico per il multisala, quindi l'intuizione è
Grazie.
corretta. Tra l'altro, ci scrivono anche che adorano il nuovo cinema taiwanese, Umberto.
Io sto seguendo, non so se gli ascoltatori, qualche ascoltatore sta seguendo il Festival di Udine, che quest'anno purtroppo è in streaming da un lato, dall'altro per fortuna perché io posso seguirlo, altrimenti non avrei potuto. Beh, ci sono tanti film di Taiwan, ne ho visto uno l'altro giorno, è carinissimo, tra l'altro è uno di quei film che secondo me se si potesse far uscire in Italia farebbe anche dei soldi, non è che stiamo parlando di film impegnatissimi, pesantissimi, cioè sono film che ti emozionano, ti divertono, ridi, piangi, ma sono bellissimi.
Ma secondo te questa storia della cosa impegnata è un problema per il pubblico italiano? Perché si ripete molto spesso, no? Magari.
Ma senti, io te lo dico per esperienza, nel senso qua al cinema, cioè se io poco a poco propongo qualcosa, che poi non è sempre così, però spesso mi capita un film che genera, sai, è anche difficile rispondere che genera un film, quindi uno dice, ma è un po' drammatico, ma noi vogliamo ridere. Cioè, c'è questa preferenza per le commedie, che è ingiustificata, perché l'importante è emozionarsi al cinema, no? Cioè, se poi l'emozione è la catarsi, anche se piangi di commozione, poi esci e stai bene, no? Cioè,
Certo.
non deve essere per forza la risata. Anche perché poi è complicato trovare delle
Esatto,
commedie fatte bene.
che ti fanno ridere sul serio.
Beh, Dio esiste via Bruxelles è una di queste, però.
Questo sicuramente sì. Senti, parliamo ancora un attimo del periodo in quarantena, perché oltre, diciamo, all'attività che tu hai tenuto in piedi della multisala, hai aderito, sei uno dei primi firmatari della lettera aperta del progetto Lasci.
Sì, questa è stata una bellissima esperienza. È stata la cosa probabilmente che mi ha fatto andare avanti durante il lockdown, perché capite bene che per me, come per tante altre attività, per carità, cioè a un certo punto da un giorno all'altro vedersi togliere la propria quotidianità, il proprio lavoro, cioè non è che sia, no, anche psicologicamente, difficile da affrontare. E insomma, alla fine ci siamo ritrovati per altre cose, proprio appunto per il progetto della piattaforma in streaming di cui parlavo prima, e abbiamo deciso, perché poi ho conosciuto tanti colleghi, e che sono un po' matti come penso di essere io, quindi ci siamo ritrovati in un'unità di intenti, di scopi e soprattutto uniti dalla passione del cinema. Abbiamo scritto questa lettera che potete trovare sul sito www.lasci.cloud.
Lasci, e si può ancora firmare, Umberto?
Certo, okay. Si può firmare. E ha detto, noi vorremmo che queste cose che noi diciamo vengano intanto lette, perché noi abbiamo sollevato dei problemi che abbiamo nella gestione dei nostri cinema. Spesso ci chiedono, ma perché non portate questo film, perché non portate quest'altro film? Abbiamo dei problemi oggettivi, che ci sono delle storture nel nostro mercato italiano che non ci sono negli altri paesi e che ci limitano la libertà. Poi ovviamente è un primo step, avremo altre iniziative in cui proporremo anche delle soluzioni.
Nel senso, Umberto, che un film, un cinema costa troppo e magari non fa poi cassa, per spiegare meglio.
Ci sono diversi aspetti. Okay. Allora, ti posso fare un esempio che abbiamo fatto l'altra volta. Spesso poi i film ci chiedono un minimo garantito, che va bene in teoria, perché comunque anche i distributori hanno le loro spese. Ma quando un cinema di provincia, come è successo, non è successo a me, gli viene chiesto 250 euro per il richiamo della foresta che era uscito un mese prima, quindi che, di una Disney che comunque ha coperto le spese, diventa un ricatto, quindi bisogna avere un limite in questo senso. Ti parlo pure di una mia esperienza personale, a me mi hanno chiesto sempre, ma perché non hai portato Il Traditore, no? Quel famoso film che ha vinto
con Pierfrancesco Favino,
ti ricordi, no? Mi hanno imposto 5 settimane di film, quindi dovevo tenerlo 5 settimane senza poterlo togliere, quindi impegnando una sala per 5 settimane in una città come Messina, dove ci sono 22 schermi e dove l'avrebbero fatto tutti i cinema a maggio, che è una follia. Tu pensa che neanche perché Cozzalone mi hanno chiesto questa durata, ma neanche per gli Avengers, quindi film che comunque avrebbero avuto
più
un
pubblico
di giustificazione. Esatto.
Senti, che poi tu in realtà ce l'hai un aneddoto su un film, e qua parlo veramente del tuo papà, un aneddoto, sì, che si ricollega a questo discorso dei film che magari all'inizio non hanno avuto successo. Ed è una storia molto bella, secondo me, Umberto, che riguarda il film Nuovo Cinema Paradiso. La puoi raccontare, sì, per l'ennesima volta, perché agli ascoltatori di Radio Antidoto.
Sì, allora, io ero piccolo, quindi vi racconto quello che mi ricordo. Al cinema Aurora, mio papà gestiva il cinema Aurora di Messina, che era un cinema centralissimo, perché conosce Messina a Piazza Cheroli, proprio non c'è posto più centrale di quello. Insomma, uscì questo film, Nuovo Cinema Paradiso, non fece niente in tutta Italia, cioè fece un incasso scarsissimo, tranne a Messina. Cosa che fece incuriosire anche Tornatore, che da Roma, guardando gli incassi del lunedì, si chiese come mai a Messina. La prima cosa che disse, beh, c'è un errore di trascrizione. Invece indagando scoprì questo, che mio papà vide questo film e vide la sua storia sostanzialmente, perché in effetti è la storia di mio papà più o meno. Cioè che lui iniziò a lavorare in un cinema perché doveva mantenere la famiglia, poi man mano cominciò a gestirlo, e tutto quello, i problemi che si vedono in quel film, di portare le pellicole a destra e a sinistra, tutte cose che mio papà aveva vissuto durante la sua gioventù. Uscì commosso, in lacrime, sconvolto. Allora che fece? Immaginate, il centro di Messina invitò la gente a entrare al cinema senza pagare il biglietto, l'avrebbe pagato successivamente alla fine del film, solo se il film gli fosse piaciuto, cosa che hanno fatto tutti. E da lì sembra, questo lo racconta Tornatore, se andate a cercare su YouTube lo racconta sempre, anche Tornatore prese coraggio e rifece uscire il film, magari rimaneggiandolo, tagliandolo che era molto lungo, e da lì ci piace pensare che partì la sua rincorsa verso gli Oscar.
Dipende anche da voi.
Beh, considera che noi i cinema siamo quello che c'è tra il pubblico e il film, l'autore. Ci siamo noi che siamo a contatto col pubblico e sappiamo, ci parliamo noi col pubblico, cioè sembra che sia, non interessa a nessuno, no? Interessa solo a noi questa cosa di cosa vuole il pubblico, cosa chiede, di creare un rapporto. Perché dico, il cinema, se il cinema diventa solo un contenitore in cui tu devi vedere il film. Allora forse ha ragione chi dice che lo streaming può sostituirlo. Il cinema ti deve dare un'esperienza condivisa, ti deve dare un luogo dove poter provare queste emozioni. Quindi un contatto bisogna averlo, un contatto umano proprio.
Assolutamente d'accordo. Senti, se tu, io di recente, ho visto un documentario che parla della presenza femminile, nei film. Non so se tu l'hai visto.
No.
Ok, l'hanno fatto da poco. Ora mi sfugge il titolo, in questo momento io non sono molto brava a ricordarmi i nomi delle cose che vedo. Comunque l'hanno fatto di recente sulla 7, ovviamente era concentrato soprattutto sull'industria americana perché è quella che sforna molti più prodotti cinematografici. E a un certo punto è uscito fuori, non so se tu lo conosci, il test di Bechdel. Lo conosci, Umberto?
No, mi stai trovando impreparato.
Vabbè, te lo spiego rapidamente. È un test empirico per verificare se un'opera contiene almeno due personaggi femminili che non parlino di un uomo.
Ok, immagino che ci siano
Eff
pochissimi film,
Esatto,
ecco.
ecco, io ti volevo chiedere anche questa cosa, no? Se secondo te ci sono effettivamente, c'è poco spazio per i personaggi femminili, se secondo te, come la pensi tu, insomma, perché all'interno di questo documentario, tra tutte c'era anche Meryl Streep, insomma, che è una delle mie attrici preferite, e si parlava proprio del fatto che magari ci sono poche registe femminili, i personaggi non vengono sviluppati tanto, e c'è questa ragazza che ha questo cinema in Svezia che quando gli arriva un film prova a fare questo test per capire se effettivamente è così.
Beh, sarebbe è un'ottima idea, potrei farlo anch'io. Allora, è chiaro che nel momento in cui
Perché, per
una
esempio,
persona.
scusa, e così finisco un po' il ragionamento, per esempio nei film orientali forse la figura femminile invece è fondamentale per raccontare una storia, non so se tu la vedi allo stesso modo.
Allora, diciamo questo, nei film orientali, chiaramente quando parliamo di film orientali è una cosa molto generica, perché il film orientale. Dipende da dove andiamo a vedere. È chiaro, per esempio, il cinema giapponese è un cinema molto che ha come tema molto caro la famiglia, e quindi il ruolo della donna, penso a Ozu, cioè il ruolo della donna è fondamentale, spesso la protagonista è una donna nei film di Ozu, però lo stesso non si può dire per esempio nei film di Kurosawa, ad esempio, quindi diciamo che dipende dalla storia che bisogna raccontare. In generale, io credo che è un problema sociale, cioè noi ci troviamo in un mondo dove sono gli uomini a parlare di donne. Cioè, tu fai caso quando c'è qualche polemica, non lo so, sull'aborto, su cose che riguardano le donne, sono sempre gli uomini a parlare. Cioè,
Sì,
non
è
c'è.
vero, è
È
vero,
vero, no? E lo stesso accade nel cinema, cioè nel cinema sono gli uomini a scrivere di donne, ma non. Cioè, che può essere, perché se uno scrittore deve poter scrivere di donne, però a proposito di donne, se vai a vedere L'ultimo piccole donne, la cui regista è una donna,
è vero. No, non l'ho
ha una
visto.
sensibilità diversa.
Lo farai questo test, Umberto?
Il testo lo farò, ma non garantisco che sceglierò i film in base a questo. Ancora non so se siamo pronti, però mi piace molto questa cosa.
Senti, se potessi scegliere tu i film, al di là del fatto che adesso lanci la rassegna su Ozu, quando comincerà, Umberto?
Allora, non lo so perché io ho questo rapporto che stiamo portando avanti col DAMS di Messina e chiaramente volevo completare la rassegna con delle pillole di approfondimento. Quindi appena siamo pronti, sai, Ozu è un regista che bisogna studiarlo. Io credo che per settembre la facciamo, ecco.
Ok, quindi insomma è work in progress. Ma se
Sì.
tu potessi scegliere al di là di quello che chiede il mercato e tutto l'indotto cinematografico, tu che film
Ma
proporresti al pubblico?
io per esempio, è quello che ho scritto recentemente su Facebook, ma io per esempio i film che sto vedendo dal Festival di Udine, ma li farei tutti, ma scherzi, cioè, sono tutti film bellissimi. Guarda, ci sono dei film dei distributori indipendenti, ora non voglio fare titoli perché poi magari me ne dimentico qualcuno e quanto si offende, ma ci sono dei film bellissimi. Solo che chiaramente, essendo produttori distributori indipendenti, non hanno quella forza economica per poterli promuovere, quindi magari il pubblico non li conosce. Per cui noi dovremmo fare, come dire, forza sui nostri canali, no? Che ormai con i social magari è diventato anche un pochino più facile, per poter far conoscere questo tipo di cinema. Ma non è una cosa, è un lavoro lungo e deve essere
Però
costante.
il progetto Lasci è anche questo, no?
Certo, io più tardi ho una riunione proprio per questo, per esempio, con tutti questi esercenti, perché la cosa è questa. Noi abbiamo da sempre detto, se noi trovassimo il modo per incuriosire il pubblico, quindi far funzionare questi film a botteghino, potremmo anche un po' francarci da questi ricatti che ci fanno, perché noi poi cediamo a questi ricatti perché comunque siamo un'azienda, dobbiamo andare a incassare dei soldi, no? Però se per esempio i film indipendenti mi incassano quanto un blockbuster, io potrei anche pensare di rinunciarci al blockbuster, a me me lo fa fare. Non so se mi spiego.
Certo, no, è tutto chiaro. Senti, ma tu hai tutte le piattaforme Netflix e compagnia cantando? Cioè, in quarantena ti sei intrattenuto così?
Io sì.
Quindi hai
Netflix,
tutto?
Amazon Video, tutto. Netflix e Amazon, questi due.
Insomma, l'offerta è stata valida per questa quarantena?
Diciamo che ho recuperato un po' di serie TV che non avevo visto e me l'ho perso. Ho scoperto, lo sapevo, ma non nel dettaglio, quanto Amazon Prime Video sia molto valida dal punto di vista cinematografico. Per esempio, ho trovato moltissimi film di uno dei miei registi preferiti, che è Mario Bava. E ce ne sono molti su Amazon, quindi mi ha fatto piacere rivederli. Questo è, sì, ho fatto questo e ho cucinato la parmigiana durante la quarantena.
Allora,
Queste
mega
due
top, la
cose.
parmigiana ci piace un sacco. Va
Esatto.
bene, Umberto, senti, io ti faccio l'ultimissima domanda che, insomma, ti ho incastrato un bel po' oggi. I film che vedremo al cinema, secondo te le prossime, produzioni saranno tutte dedicate al coronavirus?
Beh, il coronavirus chiaramente è stato un evento talmente straordinario che influenzerà i prossimi racconti. Quindi le storie, anche se non direttamente correlate al virus, saranno influenzate da questo evento sociale. Quello che ci dicevamo, nel senso, immagina, no, una storia normale, però in tempi di distanza sociale. Cioè, se è ambientato in questo periodo qualunque storia, c'è questo dettaglio della distanza sociale che si deve considerare nella narrazione, ad esempio. Quindi è chiaro, ci saranno delle ripercussioni narrative, ma non è una cosa negativa, nel senso hai un po' più di varietà anche nella
Se
narrazione,
servono a far
secondo me.
riflettere, io ti dico che sul Radio Antidoto ci siamo suggeriti i figli degli uomini, che insomma
Così, tanto per andare
è
leggerini.
abbastanza profetico comunque.
Sì.
Quindi possiamo, ovviamente ci saranno,
Cioè,
tu dici,
allora
film.
me ne lancio un altro a proposito di ottimismo, che è The Road, non so se te lo ricordi, con Viggo Mortensen,
No, non l'ho
questo,
visto.
è un'altra bella mazzata post-apocalittica.
Va bene, quindi questo me lo segno. Va
Ok.
bene, io ti faccio un grossissimo in bocca al lupo per l'apertura di mercoledì.
Crepi il lupo.
Non so se merda, merda, merda vale anche per i cinema.
Vale tutto, vai con merda, merda, merda.
Ovviamente il servizio di streaming è valido anche per chi non vive a Messina, giusto? Non è
Sì.
geolocalizzato.
Non è geolocalizzato, basta andare sul nostro sito che è www.montisalaris.it. Ci sono i film in programmazione, alcuni hanno la targhetta sala virtuale. Non è molto visibile perché dobbiamo rinnovare il sito, però state attenti, vedete la targhetta sala virtuale, comprate il biglietto e vi arriva un link da cui poter guardare il film.
E ricordiamo anche www.lasci.cloud, qualora, insomma, aveste voglia di firmare, la lettera aperta per il sostegno
Esatto.
al cinema italiano indipendente. Va bene, grazie mille,
Grazie a
Umberto,
te,
per essere stato con
grazie a tutti gli
me.
ascoltatori.
E ci vediamo al cinema. A te,
Ci vediamo al cinema, certo, grazie.
buon
Ciao.
pomeriggio. Ciao,
Ciao, ciao.
ciao, ciao, ciao.